Vado al prossimo?
Sì.
Notizia da Kazakistan, il Corriere. Kazakistan, decine di morti, è stato di emergenza, chiesto l'intervento militare della Russia.
Mm-hmm.
E anche il Post, un gruppo di paesi guidati dalla Russia manderà truppe in Kazakistan.
Leggi un po' il giornale.
Per aiutare il regime a reprimere le proteste che da giorni mettono in difficoltà il governo, mentre continuano gli scontri con i manifestanti.
Quindi pugno duro contro i... sappiamo qualcosa in Europa, no?
Per cosa stanno manifestando?
Manifestano perché è salito il prezzo della benzina, del carburante, e che diciamo è una cosa mondiale.
Ah.
Però siccome erano sotto pressione non l'hanno voluto accettare. È un po' come in Cile quando hanno fatto quella grande rivoluzione contro Piñera anni fa, perché hanno bruciato tutto, macchine eccetera, perché semplicemente avevano aumentato un po', neanche tanto, un pochino il prezzo del trasporto, della metropolitana.
Ah.
E quindi quella è stata la scusa, la scintilla,
okay, okay.
Che quasi ha fatto cadere il governo qualche anno fa. Mm-hmm. E da comunque non c'è più, adesso c'è un governo socialista di sinistra.
Continuo. Da giorni ci sono manifestazioni contro l'aumento del prezzo di carburante e il presidente, che governa in maniera autoritaria, ha dichiarato lo stato di emergenza. Un'alleanza militare di paesi ex sovietici, guidata dalla Russia, invierà truppe in Kazakistan per aiutare il governo a reprimere le proteste che da alcuni giorni sono in corso nel paese e che hanno costretto il presidente Kasym Jomart Tokayev a imporre lo stato di emergenza e a chiedere l'aiuto degli alleati ex sovietici.
Quindi Kazakistan è il posto dove era il poligono atomico russo, sovietico era, no? È una nazione grande come l'Europa, enorme, popolazione piccolissima. E quindi con queste proteste il governo stava cadendo.
Mm.
Va bene.
Ma mi sembra strano che un paese, se ha problemi con i cittadini, proteste, manifestazioni, chiede l'aiuto militare di un altro paese,
sì,
per entrare con i militari contro,
sì,
i suoi,
sì,
cittadini.
Sì. Questo in altri tempi sarebbe stato considerato tradimento e il re sarebbe stato giustiziato. Così è avvenuto, per esempio, quando hanno giustiziato il re inglese. Cromwell lo ha fatto decapitare, c'era un re, e perché lui, siccome il popolo si ribellava, allora lui ha chiesto l'aiuto dalla Francia e anche, mi pare, anche dalla Germania, dalla Prussia, mi pare, e anche dell'Irlanda, che inviassero truppe,
sì,
per,
sì, sì.
Per spegnere la rivolta contro di lui.
Sì.
E questo era assolutamente illegale.
Abbiamo visto un film su questo.
Sì, Cromwell si chiama. Film interessante. E allora Cromwell lo ha fatto decapitare, perché lui un re non può chiedere truppe straniere contro il proprio popolo. Questo lo stava facendo, l'hanno decapitato.
Come traditore.
Sì. E poi la rivoluzione di Cromwell non è servita a niente, perché poi il figlio del re è tornato in Inghilterra e è stata restaurata la monarchia. Cioè, la monarchia è sempre meglio della democrazia. Democrazia è uno dei modi peggiori di regnare, perché i deputati, i senatori sono molto, molto facilissimamente corrompibili.
Infatti mostrava in questo film che dopo che hanno ucciso il re inglese, il Parlamento è venuto al potere per diversi anni, però l'Inghilterra è peggiorata molto.
Era un branco di corrotti.
Era meglio prima, durante il re.
Sì, e dopo, questa è una cosa storica, poi Cromwell ha preso il potere e ha detto: voi siete un branco di corrotti, comando io. E allora ha preso i poteri totali, ha mandato le truppe in Parlamento e ha tolto questa democrazia, che è un po' come una democrazia come si vede oggi in Europa, branco di corrotti, no? Perché per le banche, le multinazionali, le case farmaceutiche, cioè per loro è un gioco da ragazzi, imbustarellare, bustarelle da tutte le parti, comandano, e chi ha i soldi comanda. Succedeva anche durante l'Impero Romano, che era la maggioranza degli imperatori erano i più ricchi, quelli che pagavano, eccetera. E pochi erano come Giulio Cesare, che salirono a potere con la loro destrezza militare, però fu anche ucciso per questo. Grazie, signore. Così questo qui ha chiesto, per non perdere il potere, e ha chiesto l'intervento, un po' come in Italia, no? Siccome la coalizione al governo e che chi era PD e i grillini, quelli non volevano eleggere un politico, uno eletto dal popolo. Allora hanno invitato uno straniero, un capo delle banche, appunto Draghi, il capo delle banche, che venga lì a prendere potere. Infatti questo, la prima cosa che ha fatto è, il ministro degli interni ha messo un generale, che no, questo non è democrazia, questo deve essere eletto, che non puoi mettere un militare a fare il ministro degli interni. Mm-hmm. E cioè, praticamente Draghi sta insegnando a tutto il mondo come governare in un modo dittatoriale, facendolo, contrabbandandolo come democrazia. Tutto il mondo sta imparando da Draghi, tutte le banche a battergli le mani, tutti i governi europei a battergli, a applaudirlo, è un grande genio. E beh, scusa, se è un dittatore, cioè, se tu governi con la dittatura, governi solamente con decreti, così anche mia nonna è capace a governare, scusa. E lì è bella della democrazia, che tu prima di fare un decreto dire adesso tutti quanti siringati, cioè ci vuole il Parlamento, bisogna discutere in Parlamento. Quindi finisce un po'.
Quindi questo articolo del Post dice che hanno creato questa organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, CSTO. Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva.
Sì, questa sarebbe la NATO dell'Oriente, no?
Ah, quindi la Russia adesso è diventata in carico della sicurezza collettiva?
La Russia è quella che guida questo gruppo. È un gruppo di nazioni, guarda, io c'ho quella lista, che sarebbe la Magog praticamente, sarebbe la base della Magog che viene. Mm-hmm. E appunto si chiama, com'è che si chiama? CSTO.
Sì, CSTO.
Va bene, quindi Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. E stiamo vedendo l'inizio di Magog.
Wow.
Questo è l'equivalente della NATO. Mm-hmm. Questo qua è il nuovo patto di Varsavia, tra virgolette. Però questo qui rimarrà. Questo andrà avanti fino a quando, Angela?
Fino ad Armageddon?
Armageddon. Solo Gesù lo potrà distruggere. Questo potrà solo aumentare. E appunto le sei nazioni partecipanti sono le stesse, e facevano parte dell'impero sovietico. Mm-hmm. Guarda, c'ho qui la lista, la vuoi sentire?
Sì.
Nel 2002 si è formato questo gruppo, e dell'Armenia, e Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, la Russia e il Tagikistan.
Ah, però sono paesi abbastanza piccoli, diciamo, come potere.
Beh, sì, è la Russia che guida tutto. Mm-hmm. La Cina non c'è ancora, ma ci sarà. Poi ci sono due paesi osservatori, che sono Afghanistan e Serbia.
Serbia? Mm-hmm. E perché?
Beh, la Serbia sono russi, insomma.
Mm. Però la Serbia è in Europa, gli altri no, quindi...
ma la Serbia è in Europa, ma sono russi, eh?
Fa una differenza.
Parlano lo slavo, che è una lingua vicinissima al russo. E poi c'è un'altra categoria, possibili candidati, l'Iran.
Iran. Mm-hmm. Mm. Quindi sta aumentando questa coalizione.
Quindi ci sono, sì, sono un gruppo di sei, però ci sono tre in lista di attesa. Mm-hmm, mm-hmm. Cioè praticamente sono quelle nazioni, Afghanistan, Serbia ed Iran, che... diciamo l'America ha fatto una politica molto molto aggressiva, e praticamente Afghanistan e Serbia l'America ha fatto guerra contro. Mm-hmm. L'Iran la vorrebbe fare la guerra, non è escluso che lo farà, perché l'America ha capito che sta traballando in tutti i sensi, e vuole, un po' come i dittatori argentini quando vedevano che la loro dittatura traballava, 1982, quello è l'anno che io sono andato in Argentina, appunto, e lì iniziarono la guerra contro l'Inghilterra per le Falkland, che qui si chiamano le Malvinas. E allora, per evitare di cadere questa dittatura, fece una guerra contro l'Inghilterra, che una cosa che unì l'Inghilterra, unì contro l'Inghilterra e unì l'Argentina. Anche i partiti d'opposizione si unirono al governo dittatoriale. Poi sappiamo la storia, poi persero. Il solo scopo di svegliare questa guerra contro l'Inghilterra per avere ritornate le Malvinas, che in effetti appartengono all'Argentina. Non so cosa ci fa l'Inghilterra lì, però l'Inghilterra, che ancora si sentono grande impero, un po' come Gibilterra, la stessa storia. Si sentono ancora grande impero, non lo vogliono mollare, approfittando che militarmente erano superiori, hanno combattuto e hanno vinto. La storia la conosciamo. E allora, questa qui è la lista base del vero nuovo ordine mondiale che viene. Noi sappiamo che l'ordine mondiale basato in America crollerà, perderà. Nonostante dall'apparenza sempre il contrario, perderà, lo sappiamo dalle profezie. Quello occidentale crollerà perché solo uno può prevalere a livello mondiale, sarà quello dell'Anticristo, quindi quello della Russia e della Cina. E quello dell'America sarà distrutto. E quello... E basta, se vuoi leggere ti do qualche profezia, ti posso leggere qualche scrittura.
Sì, quelli per esempio che non conoscono le profezie, e adesso vediamo nelle notizie che nell'Oriente, quando c'è un problema politico, invitano la Russia ad intervenire. Come va questo con le profezie?
E va perfettamente a braccetto.
E dove è scritto?
Bisogna, innanzitutto devi studiare Daniele 7, per esempio, Daniele 7, Daniele 8. Parla dell'ascesa dell'Anticristo, e Daniele 7 nelle 8 innanzitutto, però studiare anche il nostro corso biblico, perché lì ti spiega in lingua moderna cos'è che queste profezie significano, con abbondanza di scritture a destra e a sinistra e particolari. Comunque ti posso dare, posso andare al nocciolo di corsa,
sì,
qua.
Sì, sì, sì.
Posso citare solamente Daniele 7 e 8, due capitoli?
Sì.
Allora, guarda, se tu devi andare verso 8, Daniele 7 verso 8 devi andare.
Daniele 7?
Sì, saltiamo un po' in giro perché questo capitolo parla di un sacco di cose, quindi concentriamoci solo sull'Anticristo e sul nuovo ordine mondiale che è orientale, che prenderà potere, va bene?
Sì.
Ecco, allora, cos'è che dice verso...
Daniele 7 verso 8. Quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte.
Capito? Cioè, leggendo, abbiamo studiato nel corso biblico, ragazzi, la scrittura precedente, al verso 7, Daniele 7, 7, dice una quarta bestia che sarebbe Roma, con 10 corna, che sono le 10 nazioni europee che si uniranno, si sono già unite, sono in Europa. E quindi Roma continuerà a regnare perché il diavolo gli piace il sistema di Roma, dove l'imperatore si credeva Dio e poteva schioccare le dita, uccidere i cristiani. Il diavolo gli piace quel sistema, quindi risusciterà Roma. Infatti Apocalisse 13 dice: la ferita della spada fu guarita. Una delle sette teste del dragone, quella che appunto è Roma, è stata ferita con la spada. Cioè appunto il cristianesimo, la predicazione di Cristo distrusse l'impero romano, e poi continuò come sacro romano impero, cioè i papi, no? E ancora oggi si sta trascinando fino a oggi, insomma, è Roma. Per questo si chiama la Chiesa Cattolica Romana. Cosa c'entra Roma con la Bibbia? Niente, Roma era un luogo blasfemo che uccidevano i cristiani. Però siccome la Chiesa divenne il proseguimento dell'impero romano, si chiama l'impero romano, la Chiesa Cattolica Romana. Cattolico va bene, romano no. Cosa c'è tra Roma con quello? E allora, ecco che spunta un corno in mezzo alle 10, verso 8. Va bene?
Sì.
E tre corna cascano giù, cioè l'Anticristo farà cadere tre nazioni, io credo tra queste l'Italia. E ecco, e poi quel corno aveva?
Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti.
Capito? Quindi questo corno sarà... Cioè, ogni corno, vediamo in questa profezia, rappresenta un governo, rappresenta una nazione, quindi sono 10 nazioni, un parallelo Apocalisse 17 che è il dragone 17 teste, quindi una testa c'ha 10 corna. Allora, questo corno, cioè 10 corna che vengono da Roma, undicesimo corno che sappiamo da Ezechiele 38 è Gog, è Magog, e che sappiamo dall'enciclopedia Magog vuol dire Russia. Quindi la Russia, l'undicesimo corno, che è più potente degli altri 10, distrugge tre corna. e verso 8 dice: davanti al quale tre corna furono distrutte. Ora, questo corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti. La stessa cosa che dice Apocalisse 13, apri la bocca per maledire Dio, eccetera, no? Il diavolo. E però aveva gli occhi di un uomo, perché? Perché vuol dire che questa potenza, questa settima potenza mondiale, questo nuovo ordine mondiale, sarà caratterizzato ed esisterà in funzione di un uomo. Un po' come il fascismo è simboleggiato in Mussolini, il nazismo in Hitler, no? Il maoismo in Mao, il marxismo in Marx. Quindi questo qui avrà questa potenza che distrugge tre nazioni e prende potere in Europa, cioè avrà gli occhi di un uomo, cioè quest'uomo avrà una bocca così eloquente che Hitler e Mussolini insieme non gli fanno un baffo. È una cosa con la sapienza satanica inganna tutto il mondo. Allora, andiamo al verso 20. Quel corno aveva...
Sì, quel corno che aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna.
Ecco, questo qui è l'anticristo che deve sorgere, no? L'abbiamo studiato nel corso biblico, sì, con calma. Sì, 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 sì. Adesso qui dovete un po' credere per fede, però il corso biblico vi dà tutte le scritture. Che sì. Ci sono un sacco di appoggi, secondo e terzo Gesù 2, si siede nel Tempio di Dio, dichiarando che è Dio, capito? Salta, cambia capitolo, Daniele 8, vai al 9.
Daniele 8, verso 9.
Sì, sempre sullo stesso soggetto, rimaniamo sul soggetto anticristo, perché qui i soggetti sono parecchi, quindi concentriamoci su uno e cerchiamo di capire almeno questo.
Da uno di essi uscì un piccolo corno che si ingrandì enormemente.
Quindi l'anticristo diventerà grandissimo, quindi potere mondiale. Quindi da uno di questi, quindi leggi, va a Daniele 8 che c'ho, leggiamo ancora un po' di Daniele 8 lì.
Sì.
Sì, allora leggi, leggi 8, 9, leggi l'8.
Daniele 8, 8.
Sì.
Il capro si irrobustì, ma quando fu al culmine della sua potenza, il suo gran corno si spezzò. Al suo posto spuntarono quattro grandi corna verso i quattro venti del cielo.
Quindi il capro, nel corso biblico lo spieghiamo, il capro è la Grecia, il corno che fu spezzato era Alessandro il Grande, al suo posto sorsero quattro corna che sono la divisione dell'impero di Alessandro il Grande, che sono Egitto, Siria, Turchia e Grecia, però Grecia nel senso di Europa. E allora da una di queste corna, sappiamo che appunto la Grecia è Europa, dice, leggi adesso verso 9.
Da uno di essi uscì un piccolo corno che si ingrandì enormemente, quindi, in direzione.
Da una di queste quattro corna, cioè Egitto, Siria, Turchia e Grecia, uscì un altro corno. Grecia vuol dire Europa, attenzione. E allora che si ingrandisce enormemente. Capito? Quindi saltiamo avanti, va al 19, che non c'ho tempo adesso di analizzare tutto, fratelli, andate al corso biblico.
Poi disse: ecco, io ti farò sapere ciò che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione, perché la visione riguarda il tempo della fine.
Quindi non lasciatevi ingannare che ci sono insegnanti biblici che non ci capiscono niente, purtroppo, di queste cose, però ti dicono che sono cose passate. È passato, non è passato per niente. Va bene, la visione riguarda il tempo della fine, adesso, vabbè, 23, e i ribelli?
Quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi.
Ecco, di nuovo siamo tornati sul punto, e questo è sempre l'anticristo che deve sorgere. Vai, 24.
Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi.
E questo qui è un parallelo di Apocalisse 13, persecuzione contro i santi, il marchio della bestia, chi non riceve la siringata della bestia, non potrà comprare, non potrà vendere, Apocalisse 13, verso 15 al 18. E tutti riceveranno la siringata, virgolette, sarà, però questa volta secondo me sarà un microchip. Ok, e liberamente non puoi comprare e vendere, adesso puoi ancora spostarti. Il Signore ci aveva detto che ci sarebbero state delle finestrelle dove i fratelli fedeli potevano balzare fuori. Quindi lui sarà causa di rovine inaudite, prospererà, distruggerà i potenti e distruggerà il popolo dei santi. Questo è un parallelo con Apocalisse 13:7. Cosa dice? Che l'anticristo distruggerà i santi. Cosa sono i santi? Sono i cristiani. Quali cristiani? Le chiese. Quali chiese? Tutte quelle che non sono preparate. Destra, sinistra, cattolici, protestanti, ortodossi, Geova, mormoni. Tutti quelli che non si sono preparati saranno distrutte. Apocalisse 13:7, ma non solo. Matteo 24:15-22, ma anche Daniele 11:31-35. Cioè tutta la Bibbia parla della persecuzione contro i santi. Sono solo i falsi profeti di oggi che ti dicono dormi, dormi, ninna nanna, ninna nanna, Vangelo di prosperità, tu prendi il biberon, succhia qui, la religione della domenica. Attenzione ai falsi profeti, vi stanno ingannando, vi stanno imbrogliando, molti di voi. Va bene, voi che ancora andate ad ascoltarli, non ascoltateli, va bene? Studiate la Bibbia, cercate di capire. Questi falsi profeti citano le scritture giusto per fare scena, ma le scritture non dicono le cretinate che loro stanno dicendo. E allora, fratelli nuovi, che non conoscete queste cose, potete studiare il resto nel corso biblico che fratelli nuovi vi inviamo gratis. Amen. Sì. Notate che in tempo di crisi il blocco orientale non si rivolge alla Cina, che pure è simpatetica al blocco orientale, ma in tempo di crisi come il Kazakistan, che il governo sta traballando, si rivolge direttamente alla Russia. Va bene? E la Russia risponde senza fallo. Kazakistan chiama, Russia risponde. Così, bang.
Questo mostra l'autorità della Russia.
Le truppe arrivano. Questo cosa darà? Darà un senso di tale sicurezza a queste nazioni. Dice, uè, qui rimanendo uniti, qua, ma anche se i miei sudditi, i miei schiavi, come vuoi chiamarli, i miei cittadini, si ribellano, non me ne frega niente.
Ai, 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 ai.
Io c'ho la Russia che schiocco le dita ed ecco che arriva lo zio Putin. Hai capito?
Sì.
È
terribile.
Quindi la Russia risponde senza fallo, insomma è chiaramente la Magog, come da profezia, dicevo Ezechiele 38, che tira le fila, va bene? E quindi questo è il nuovo ordine mondiale contrapposto in parallelo con l'ordine mondiale di New York, di America, va bene? E quindi notiamo che questo CSTO, che è il gruppo che si è formato adesso, com'è CSTO, cos'è che vuol dire?
Dice CSTO, Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva.
Insomma, un sacco di chiacchiere per dire il lavoro della mondiale.
Sicurezza collettiva, noi diciamo a casa tua come mantenere la pace.
Sì, ti mando i carri armati, come c'è Cecoslovacchia, in Ungheria. Capito? La Russia mantiene la pace, ti manda 10.000 carri armati, la pace è raggiunta. Se non bastano, c'è Pechino che te ne manda altri 100.000 di carri armati.
Ecco.
E quindi tutto il cerchio è quadrato e tutto a posto. Non è difficile quadrare un cerchio a uno che ha la testa quadrata, no? La usa come stampo. Guarda. Allora, cos'è che notiamo? Cos'è che salta all'occhio? Che questo CSTO, cos'è ancora?
Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva.
Insomma, poche parole, è un trattato di sicurezza, chiamiamolo così.
Sì.
È un trattato di sicurezza per darti una sicurezza che quando viene l'Anticristo sei ben inquadrato. Allora, questo trattato di sicurezza sta operando, se notate, in uno stile di strategia che è parallelo alla NATO, dicevo prima, no? Cioè praticamente si comporta come la NATO. La NATO usa un linguaggio democratico, tra virgolette. Loro invece usano un linguaggio putiniano, la Putin.
Cioè?
Arrivano i carri armati. Cioè la Russia è famosa per... c'era un problema lì con la Georgia e in un battibaleno sono arrivato con migliaia di carri armati, hanno risolto tutto in 448.
Cioè vediamo la NATO dell'Est che si sta formando. C'è un fratello che ha inviato pochi minuti fa un articolo dal giornale Il Giorno, da parte di Nelu. Dice: Putin all'Occidente, inaccettabile espansione a est della NATO. O i missili sotto casa.
Chi è che si è messo sotto casa?
Putin. Dice, è inaccettabile l'espansione a est della NATO.
Sì, praticamente stanno giocando col fuoco, no? Fra poco uno di questi qua si scoccia e dice, ok, va bene, se proprio guerra deve essere, e sia. Quindi, con questo CSTO, se un membro è nei guai, guai politici interni, esterni, quello che è, gli altri intervengono immediatamente a difenderlo, appunto, come appunto abbiamo visto recentemente con l'aiuto che Putin ha offerto al Bielorussia. Bielorussia ha ricevuto dalla Russia tutti l'appoggio che voleva per i suoi disordini interni, è per questo che adesso il Bielorussia, il governo è sempre saldo come sempre, e che non gli sta bene, in prigione, tutto risolto il problema. Cioè in Occidente lo fanno lo stesso, solo lo fanno in modo con un borotalco di ipocrisia democratica, no? Quindi sembra il gipazzo e questo, quell'altro, cioè. Invece Putin dice, ma le carri armate ha risolto il problema. Cioè loro vanno, i russi sono famosi per andare al dunque, vanno al punto, non sono capaci a fare tutte le pubbliche relazioni, le gentilezze che l'Occidente ipocrita fa finta di usare, e poi alla fine il risultato è lo stesso. Allora, vediamo qui che ci sono due nuovi ordini mondiali paralleli che continuano ad essere costruiti dagli anticristi. Anticristo A, Occidente, Anticristo B, Oriente. Quindi sono due ordini mondiali, due Babilonia, due ordini mondiali che contemporaneamente vengono costruiti. Adesso quello occidentale è molto più avanti, ovviamente, no? E allo stesso tempo sono in competizione tra di loro, che questa competizione è il piano di Dio. Dio permette questa competizione tra i due nuovi ordini mondiali, perché alla fine il Signore li userà perché si puniscano a vicenda e si controllino a vicenda, di maniera che il diavolo non prenda potere troppo velocemente. Ci vorrà 3 anni e mezzo perché il diavolo, 3 anni e mezzo di guerra dopo guerra dopo guerra, vedi Daniele 11:21, 5 guerre una dopo l'altra, ci vorranno 3 anni e mezzo di guerra e anche di più perché l'anticristo prenda potere nel mondo. Dio ha bisogno di questo spazio per permettere alla sua chiesa di potersi nascondere, potersi spostare, poter sopravvivere, altrimenti, come dice Matteo 24:22, e se quei giorni non fossero accorciati nessuna carne potrebbe sopravvivere. Quindi questo è il piano di Dio, che questi due ordini mondiali siano in competizione. È un po' come che i leoni controllano le tigri, e così via.
Si rallentano uno all'altro.
I rinoceronti controllano gli elefanti e viceversa. Cioè nel mondo animale c'è questo equilibrio, altrimenti uno prende controllo totale.
Sì.
Quindi questo è il piano di Dio, e perché questi due mostri, questi due mastodonti, questi due tirannosauri, americanosauri e russosauri, si controllano la vicenda, e poi alla fine, quando arriva il momento giusto, che la coppa dell'iniquità è piena, noi finiamo l'opera. Ad Armageddon noi finiremo l'opera. Quindi sappiamo già alla fine chi vincerà. Sappiamo che, come le profezie mostrano, l'ordine mondiale vincitore regnerà solo per un tempo brevissimo, che sarà quello dell'anticristo. Secondo me, probabilmente per 1 o 2 settimane, secondo me. L'ordine mondiale durerà 2 settimane.
Grazie a Dio.
Appunto Gesù ha detto i giorni saranno abbreviati. Però saranno 3 anni e mezzo d'inferno, il marchio della bestia. Però non avrà potere mondiale, avrà potere in Europa. Appunto dico, io sono anni che Gesù ci dice uscite dall'Europa.
Cioè in Europa ci sarà l'anticristo al potere per 3 anni e mezzo, mentre il potere mondiale su tutto il mondo solo poche settimane.
Ma secondo me...
Dopo il rapimento.
Sì, secondo me è 1 o 2 settimane.
Sì.
Quando dice Apocalisse 13:3, tutto il mondo seguiva la bestia. Ma secondo me l'Apocalisse dovrebbe essere letta un po' sottosopra. Si dovrebbe cominciare a leggere Apocalisse 13 dall'ultimo paragrafo, quindi Marco dall'11 verso 11. Falso profeta, qualche signor Pachamama, falso profeta, Apocalisse 13:11, e che fa l'immagine della bestia, che fa il marchio della bestia, che mette a morte chi non lo prende, e alla 3:30. Dopodiché entra in azione Apocalisse 13:3. Tutto il mondo segue la bestia. Apocalisse 13:4-5. E il mondo dirà: chi può combattere contro la bestia? Chi può mettersi contro di lui? Questo può avvenire solo dopo la distruzione dell'America. Apocalisse 17:18. Cos'è 17:18? È la conseguenza di Apocalisse 16. Cosa c'è in Apocalisse 16? La settima coppa dell'ira di Dio che viene dopo il rapimento. Per questo che dico che l'America viene distrutta alla fine dell'ira di Dio, appunto la settima coppa. Finisce la settima coppa e viene versata, è verso Apocalisse 16 e comincia Apocalisse 17. Una volta distrutta l'America, solo dopo che l'America è distrutta, il re del sud distrutto, attacco atomico sorpreso, Apocalisse 17, solo dopo di questo l'anticristo può dire: c'ho tutto il mondo, io sono Dio. Secondo Tessalonicesi 2, si siede nel tempio di Dio, dice: sono Dio. Quanto sarà? Ma sarà per una settimana o due, perché dopo della settimana 2 inizia cosa? La battaglia di Armageddon, Apocalisse 19:11. Ci siamo?
Sì.
E voglio parlare un po' dei rifugi. Io vorrei dire questo dei rifugi, che vi sono alcuni paesi che sono ora sotto la protezione della Russia, in Europa, e che chi ne avesse necessità, non dico di andare lì, però diciamo chi per qualche motivo ne avesse bisogno, bene, esistono dei paesi, il Signore mi ha un po' aperto gli occhi in quella direzione lì, che potrebbero essere dei rifugi temporanei per chi non potesse uscire dall'Europa, magari per un piccolo tempo, per un certo tempo. E dove, che ci credete o no, la vita è molto più rilassata che non nell'Europa occidentale, dove il diavolo sta andando molto veloce lì. Mm-hmm. Il diavolo è diviso tra est e ovest. È sempre il diavolo, però è in competizione. Il diavolo sempre si combatte tra di lui, capito? Quindi sono i paesi, gli attuali paesi di oggi, che sono dell'area ex sovietica e che sono sotto la protezione, l'attuale protezione politica della Russia e contro l'attuale politica anticristo dell'Occidente. Quali sono questi luoghi? La Serbia, la Bulgaria e simili. Va bene, questi posti qui sono fuori dalla... cioè il braccio lungo dell'Occidente non li può raggiungere, cioè Germania, Italia, Spagna, Francia, questi posti assolutamente, assolutamente anticristo, Olanda, Belgio, che lì è praticamente il diavolo ha preso un sacco di controllo, come potete vedere, loro fanno il bello e cattivo tempo, vi dicono cosa dovete fare, non fare, siringarvi, no, eccetera.
Cioè in questi paesi
non possono farlo.
C'è l'influenza russa, ma non c'è questo controllo con le restrizioni così strette.
E no, perché a questi paesi qui, Bulgaria, Serbia, così, non, l'Occidente non gli piace a loro, perché l'America ha bombardato la Serbia. Uh-huh. La Bulgaria è ancora mentalità ex sovietica. Bulgaria è Europa orientale. Romania è metà e metà. Uh-huh. La Romania era metà e metà prima. La Romania è sempre stata metà occidente e metà oriente, già dai tempi di Ceausescu, che era un po' il bastian contrario della Russia, no? Nonostante era nella sua sfera.
Ma non è pericoloso andare in questi posti dove sappiamo ci sarà l'anticristo al potere?
No, ma tu devi uscire prima che questo avvenga. Appunto ho detto chi dovesse aver bisogno adesso, ma prima quando viene l'anticristo devi spostarti.
Ah, cioè ti sposti di nuovo?
Sì, non andare lì a comprare terre e case.
Ah, yeah, yeah.
Se per qualche motivo tua moglie è serba o bulgara, sappi che adesso sono dei buoni posti. Voglio dire, sono dei buoni posti di rifugio per adesso.
Però per un tempo molto limitato, perché noi crediamo che l'anticristo può venire anche fra qualche mese, anche quest'anno, quindi andare in un paese così solo per qualche mese ne vale la pena?
Ho detto se tu c'hai un parente lì o una situazione lì, puoi andare adesso in un posto di rifugio. e quando viene, quando sorge l'anticristo, devi essere pronto a spostarti, andare, che so io, un altro continente, oppure se proprio non puoi uscire dall'Europa, pazienza, vai in Polonia, Ungheria, uno di quei posti, no?
Ma tu credi che l'anticristo può sorgere in qualsiasi momento?
Sì, secondo me il crollo finanziario viene prima.
Sì.
Secondo me, poi, però sono dettagli. Non è la fine del mondo se prima viene l'anticristo e poi c'è il crollo finanziario. Secondo me è più logico, prima il crollo lui viene con la soluzione. Perché anche Daniele 11:20 dice l'esattore delle tasse sarà distrutto in pochi giorni.
Sì, però a questo punto mi sembra più conveniente andare direttamente fuori da quella zona, se sappiamo che l'anticristo può sorgere anche domani, anche settimana prossima o il mese prossimo.
Sì, ma quando sorge non è che prende potere così in un attimo. Ci vuole molto tempo che lui prenda potere politico. All'inizio. Lui farà buon viso, cattivo gioco, farà amici con tutti.
Ah, quindi hai un po' di tempo.
C'hai un po' di tempo. Mm-hmm. Ci vuole tempo perché lui sorga al potere. Non sarà un colpo di Stato mondiale così. Ma lui, diciamo, si ruffiana con le nazioni, promette qui, promette là da buon politico, promette tutto quello che loro vogliono, gli danno potere e poi si toglie la maschera e dice adesso siete i miei schiavi. Come fanno i governi di solito, no? Si fanno votare promettendo di tutto. Poi una volta che sono al potere, con scuse varie, ti dice, op, siamo diventati schiavi. Eh sì, è così. La democrazia indiretta è così, e leggi, non è che leggi dei leader democratici, è leggi dei dittatori che non devono renderti conto. Mm-hmm. Loro possono andare avanti a colpi di decreti. Per esempio, questo che c'è adesso in Italia, lui non frega niente perché lui non sarà mai eletto, rieletto, anzi, sta cercando di sgraffignare il Quirinale, di afferrare. Il Presidente della Repubblica è una cosa, ma questo è stato mai eletto, chi è questo qua?
Sì.
Questo qui è... deve andare a che torni alle sue banche a contare i suoi soldi. Va bene.
Oh, Dio ci aiuti. Amen.
Grazie Signore.
Allora, i fratelli dicevi di pregare se andare in questi paesi che sappiamo saranno sotto influenza anticristo, perché all'inizio sarà abbastanza tranquillo, meglio anche dell'Europa occidentale.
Già adesso è molto meglio, la vita è più tranquilla lì. Nessuno ti corre dietro con le siringhe per bucarti, E fa una vita tranquilla. Io sono stato in Serbia, evangelizzato, e i serbi sono duri, sono russi loro, sono slavi russi, infatti era la capitale della ex Jugoslavia, era proprio Belgrado. E allora questi fratelli che però hanno bisogno di andarci, non sto dicendo, perché poi dovete spostarvi di nuovo.
Sì.
Va bene, sono...
Però quindi... Marco della Bestia lì sarà molto forte? Una volta che viene la tribolazione?
Sì.
Sarà molto forte lì?
Sì, come dappertutto in Europa. Mm-hmm. Certo.
Quindi si dovrà uscire per forza.
Sì, perché la Russia sta facendo una politica all'incontrario del nuovo ordine mondiale occidentale per attirare l'influenza a sé. Quindi paradossalmente i paesi che alla fine finiranno sotto l'influenza dell'anticristo che viene sono attualmente per molti versi più liberi. Mm-hmm. Va bene, perché la Russia e Putin non sono oppressivi al momento come in Occidente. Diventeranno peggiori quando viene l'anticristo però. Mm-hmm. Comunque se io dovessi andare in questi posti non metterei radici per sempre, ma mi darei pronto a spostarmi quando l'anticristo di Magog spunta. Mm-hmm.
Amen. Dio ci dia saggezza.
Amen. Bene ragazzi, quindi considerate bene questo che sto dicendo, cioè non fate salti senza pregare, chiedere al Signore, però se qualche fratello ha bisogno di spostarsi in questi posti perché ha bisogno di andarci, va bene, sappiate che quei posti adesso sono meglio dell'Europa occidentale, non c'è la persecuzione che state subendo in Occidente.
Grazie Gesù. Amen, sì. Dopo questo canto che ascolteremo, andiamo alla notizia che abbiamo sentito da parte di tanti di voi fratelli sull'obbligo del pizzicotto per quelli over 50 anni. Quindi parleremo di questo e specialmente chiederemo al Signore un po' di direzione e guida. Ascoltiamo prima il canto Romani 8:28 del gruppo Adorazione.
Dentro di me cercavo risposte senza un perché, della tua compassione dubitavo io. Potevo sentire il dolore che causava ferite nell'anima e mi chiedevo: il mio Dio dov'è? Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera al bene e che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua parola. Il ed il tuo intervento imploravo io. Restavo in silenzio davanti a te e la tua risposta aspettavo.